La sera di Pesach noi facciamo il Seder. Questo Shiur analizzerà e commenterà i 15 passaggi, le 15 azioni che bisogna fare la sera del Seder. Prima voglio iniziare con una barzelletta che dice: come mai la sera di Pesach noi facciamo il Seder? Seder in ebraico vuol dire ordine. Di solito noi sappiamo che gli ebrei sono sempre disordinati, fanno tante cose, hanno tanti progetti. Come mai all'improvviso c'è la sera di Pesach, noi diciamo Seder, che vuol dire ordine, c'è un ordine di 15 passaggi da fare? Si risponde che proprio perché una volta all'anno, allora per questo c'è Seder. Vuol dire che è un'eccezione che giustifica la regola. Allora, questa sera noi abbiamo un ordine completo e complesso da fare. Ci sono 15 cose da fare e leggiamole. L'Arizal diceva che bisogna leggere queste 15 cose prima di iniziare la Haggadah, prima di iniziare la Lachmania. Per cui noi giustamente diremo il 15 in ebraico: Kadesh, Urchatz, Karpas, Yachatz, Magid, Rochtza, Motzi, Matzah, Maror Korech, Shulchan Orech, Tzafun Barech, Halel Nirtza. Le dobbiamo leggere in ebraico, le traduciamo possibilmente. Kadesh facciamo Kiddush, Urchatz laviamo le mani senza Berakha, Karpas intingiamo la verdura nell'acqua salata, Yachatz rompiamo la metà in due, Magid raccontiamo la Haggadah, Rochtza laviamo le mani con Berakha, Motzi facciamo uscire la Matzah, Maror mangiamo il Maror, Korech mangiamo il panino, la matzah con il maror, Shulchan Orech il pasto abbondante, Tzafun si mangia l'afikoman che si è nascosto, Barech si fa la Birkat Hamazon, Hallel si finisce l'Hallel, la lode, Nirtza, noi diciamo Nirtza che verrà accettato, noi ci auguriamo che la nostra funzione, il nostro seder che abbiamo fatto, ci auguriamo che sia stato accettato. Hallel Nirtza. Hallel e poi Nirtza che venga accettato. Allora li leggiamo in ebraico questi 15 passaggi, li traduciamo in italiano i 15 passaggi e vediamo un attimo di capirli e di analizzarli brevemente. C'è un'altra barzelletta che si racconta. Una volta due poverette si incontrano, uno ebreo, uno non ebreo. Il non ebreo dice al suo amico ebreo, dice: ma tu cosa fai stasera? Dov'è che mangi? Dice: non lo sai, stasera c'è il Seder di Pesach. C'è tanto mangiare, c'è abbondanza. No, non lo sapevo. Dimmi. Allora dice: vieni con me, vedrai che sei sistemato. Per stasera c'è matzah, un pane un po' duro, ma una specie di pane, non come una specie di cracker, tutto croccante, fantastico, fenomenale, vieni con me. Questi due vanno insieme. Si fanno ospitare da un ebreo, questo qui l'ebreo inizia a fare kiddush, un bicchiere di vino, Urchatz lavano le mani, lui pensa che tra poco mangeranno chissà che cosa, un pezzo di verdura, un sedano, una patata così appena appena nell'acqua salata. Karpas si mangia un'altra un'altra cosa simbolica, dice, questo qui ha fame, passa già un'ora, mezz'ora, tre quarti d'ora. Yachatz si taglia la metà, dice, vabbè, e quando è che mangiamo sta metà? Dopo. Poi arriva Magid, iniziano la Lachmania, Manishtana, tutti i bambini che leggono Manishtana, Avadim Hayinu, e qua e là, eccetera, eccetera, eccetera. E poi dopo, ma a lungo andare, passano 2 ore, passano 2 ore e mezza, poi gli dicono, adesso si lavano le mani ancora. Tutti vanno a lavare le mani. Questo qua sparisce, scappa via. Dove è andato l'ospite? Nessuno sa dove è andato l'ospite. Il suo amico povero lo incontra il giorno dopo e dice: dove sei sparito ieri? Diceva: ma tu sei pazzo! Ma che razza di invito mi hai fatto? Mi hai massacrato! A stomaco vuoto mi hai fatto bere un bicchiere di vino, poi con un pezzo di sedano, poi una patata, poi tagliare la mazzà. Dove il mangiare? Questo è un imbroglio! Mi hai ingannato! Gli dice: stupido, ma quando è che sei andato via? Quando stavano lavando la seconda volta le mani, diceva: stupido, sei arrivato proprio il momento cruciale e sei andato proprio lì, è lì che iniziava il passo. Dice, a mezzanotte si inizia a mangiare? Dice, sì. A Pesach si fa la gadà, tutto quanto, e poi dopo si inizia tardi. Dice, che stupidata che ho fatto. Proprio nel clou me ne sono andato via. La gadà di Pesach è lunga, ci sono molti racconti, non bisogna perdere la pazienza. Infatti è scritto che di Pesach è molto importante far dormire i bambini, in modo che possano rimanere svegli di notte, fino a tardi. È molto importante essere riposati, essere carichi per la sera. È molto importante ricordarsi l'importanza di essere forti per raccontare l'uscita dell'Egitto e narrare tutti i miracoli che Hashem ci ha fatto. Allora, vediamo un attimo di capire questi 15 passaggi. La prima cosa si fa Kiddush. Tutti i Kiddush è il primo dei 4 bicchieri che si bevono la sera di Seder. Sappiamo che si bevono 4 bicchieri. Tutti i 4 bicchieri vanno bevuti coricati a sinistra, adagiati. Alcuni usano a mettere un cuscino, un'altra sedia o lasciare uno spazio un po' libero, per cui non è molto bene essere tutti ammassati, attaccati come delle sardine. Bisogna essere un po' staccati in modo che ci sia lo spazio per appoggiare la mano sinistra su una sedia, su un tavolo. Ecco, proprio come mangiavano nelle orge una volta, si adagiavano a sinistra e mangiavano. Se uno è mancino, comunque non può adagiarsi a destra. Tutti devono adagiarsi solo a sinistra, perché a destra è pericoloso. Per cui bisogna adagiarsi a sinistra per mangiare, per bere i 4 bicchieri di vino, e le 3 mazzot vanno mangiate tutte adagiate a sinistra. Poi vedremo alcuni dettagli di questo in seguito. Per cui la mitzvah di mangiare adagiati è solamente agli uomini alle origini. Le donne non erano così obbligate, però col tempo anche le donne hanno preso questa abitudine. Oggigiorno tutti devono mangiare adagiati. Se uno ha bevuto 4 bicchieri di vino e non era adagiato, deve ribere 4 bicchieri o deve rimangiare la mazza. Per cui vi chiedo di essere attenti prima di mangiare, attenzione tutti quanti, ricordare adagiati a sinistra. Per quanto riguarda il Kiddush, c'è un'usanza di bere il bicchiere intero. Delle volte uno ha un grande bicchiere, è difficile bere un bicchiere intero, allora c'è chi usa bere gran parte del bicchiere, però siccome Pesach è particolare, bere 4 bicchieri, c'è una particolarità nei 4 bicchieri di Pesach, si consiglia di prendere piccoli bicchieri che contengono almeno 100 cc, in modo di poter bere il bicchiere intero. Se uno beve del succo d'uva per i 4 bicchieri non è il massimo, perché bisogna bere qualcosa che fa ubriacare, perché uno deve essere allegro e felice. Allora è consigliabile bere solo del vino, magari vino non troppo forte, non troppo alcol, ma comunque vino. Io personalmente preferisco nel primo bicchiere mischiare metà vino, metà succo d'uva, perché lo bevo a stomaco vuoto e sono abbastanza delicato. Poi rischio di rovinarmi tutta la sera del seder, perché poi mi giro la testa e non riesco a leggere la Haggadah. Allora, il primo tendo a mischiare, negli altri magari prendo un vino leggero e basta, ma non mischio col succo d'uva, o metto poco succo d'uva, meno della metà. Il primo è abbastanza delicato perché appunto lo beviamo, poi non mangiamo niente, poi raccontiamo, poi rimaniamo un'ora, due ore a raccontare la gada, eccetera, per cui rischiamo di poter di perdere la concentrazione e la forza per leggere e narrare i miracoli. Un altro importante halakha: si usa la sera del seder bere solamente del vino che non è mevushal, che non è stato bollito. Perché il vino Mevushal potrebbe avere dei problemi di halakha per essere considerato vino, non è proprio un vero vino, e allora per questa ragione si considera di bere solamente vino che non è Mevushal. Anche questo non è facile, perché il vino non Mevushal è un vino altamente, diciamo, ubriacante, forte, per cui magari uno, il primo bicchiere forse non prende quello Mevushal, negli altri bicchieri magari prende solo un vino Mevushal. Altre halakhot per quanto riguarda Kiddush sono le halakhot di Kiddush di ogni Shabbat. Bisogna, prima di fare Kiddush, prendere il bicchiere, risciacquarlo. Il vino deve essere un vino, non una bottiglia nuova possibilmente, così è più fresca. Se uno prende una bottiglia già aperta, deve essere una bottiglia che non è rimasta aperta così incustodita per diverse ore. E tutte le halakhot relative al Kiddush, sappiamo che ci sono molte leggi, proprio regole del Kiddush di ogni Shabbat, che adesso non entriamo nel merito, queste sono le principali. Anche una persona che astemia e non riesce a bere il vino Comunque la sera del di Pesach è consigliabile, è obbligatorio bere vino possibilmente e non succo d'uva, fino al punto che il Talmud racconta che c'era un grande talmudista che si chiamava Rav Elai, che lui non riusciva a sopportare il vino e da Pesach fino a Shavuot doveva fasciarsi la testa per il vino che aveva bevuto la sera del Seder. Cioè soffriva per 50 giorni, però non rimancava mai di bere il vino la sera di Seder, 4 bicchieri interi di vino. Per quanto riguarda la brachà del Kiddush, noi di solito ogni Shabbat usiamo che legge uno il Kiddush e tutti ascoltano e ripetono e dicono Amen. Sappiamo che la Halacha dice che chi ascolta è come se sta dicendo, Shomea Keone. Per cui uno che ascolta il Kiddush come se sta dicendo il Kiddush e uno che dice il Kiddush come se te lo sta dicendo e risponde Amen e poi beve. Adesso, importante non dire Baruch Hu Baruch Shemo se uno non vuole recitare il Kiddush e comunque è anche importante dopo che lui ha risposto Amen di non parlare. Come lui ha detto Amen, prendere il bicchiere di vino e berlo. La sera del Seder comunque è consigliabile che ognuno reciti il Kiddush, chi è in grado di leggere. Se no un capofamiglia o chi per sia, legge a voce alta, tutti rispondono Amen e tutti bevono il primo bicchiere, seduti, adagiati a sinistra. Per quanto riguarda il secondo passaggio, la seconda funzione, si chiama Karpas. Bisogna prendere una verdura, controllata bene che non ci siano vermi, alcuni usano una patata, alcuni usano prendere il sedano, si prende questa verdura e attenzione, prendere una verdura meno di 27 grammi, meno di 20 grammi possibilmente. Molto attenzione, magari la gente affamata iniziano a prendere una patata, un'altra patata, no, bisogna mangiare meno di 27 grammi, bisogna fare la brachà di Boreh Pri Adama, perché questa, la verdura non è inclusa nel pasto, perché è una verdura separata, e quando si fa la Boreh Pri Adama bisogna pensare di far uscire d'obbligo anche la brachà di Adama che si fa sul Maror dopo la Mozi, per cui bisogna pensare anche al Maror con questa Boreh Pri Adama. E non bisogna mangiare appunto un kazait, perché se uno mangia kazait rischia di entrare in un grande dubbio di halakha se deve fare la brachà finale o no, e siccome c'è un dubbio non potrà fare la brachà finale, per questa ragione bisogna evitare di mangiare un kazait. Se uno vuole fare adama per tutti va bene lo stesso, se tutti vogliono fare comunque si fa karpat. Scusatemi, prima di Karpas, ovviamente l'avevo detto prima, bisogna lavare le mani senza fare la brachà di Netilat Yadayim. Lo stesso lavaggio che si fa ogni settimana, prima di mangiare il pane, solo che non si parla, comunque non si parla, comunque non si fa niente, basta che non si fa la brachà. La ragione per la quale noi facciamo questo lavaggio è perché ogni volta che mangiamo della frutta o della verdura che è lavata, non si potrebbe toccare con le mani che sono impure perché l'acqua, il bagnato, la rende potenzialmente impura. Adesso non entriamo in questo. Per cui, kiddush, lavare le mani senza brachà, karpas. Karpas non si usa a mangiarlo adagiati. Comunque, chi vuole ed è abituato e vuole mangiarlo adagiato, può comunque mangiarlo adagiato, ma non è obbligatorio, anzi, Yachatz, si prendono le tre mazzot che sono davanti a lui, la mazzà centrale si taglia, si spacca in due, il pezzo più piccolo lo lascia dentro le tre mazzot e il pezzo più grande lo prende e lo mette da parte per afikoman, si mangerà alla fine del pasto. Ebbene, questo afikoman che si mangia alla fine del pasto e simboleggia e ricorda il Korban Pesach che si mangiava alla fine del pasto. Oggi non abbiamo il Korban Pesach, il sacrificio pasquale, per cui mangiamo la metà della matà, il pezzo più grosso, e lo mettiamo via per afikoman. C'è un'usanza di Chabad di prendere questo afikoman e tagliarlo e dividerlo in 5 pezzi, metterlo in un sacchetto, nasconderlo, e si dice ai bambini di cercarlo, i bambini tutti quanti aspettano con ansia il momento di cercare la Ficoman, e questo per due ragioni, uno per mantenere l'attenzione dei bambini in modo che non si addormentano, due siccome alla fine del pasto bisogna mangiare la ficoman, allora chi trova la ficoman di solito dice papà, io non ti do la ficoman se tu non mi paghi questo, 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 e mi dai un bel regalo. E così si contratta finché alla fine si trova un accordo tra il genitore e il bambino che ha trovato la ficoman, in modo di dare questo stimolo ai bambini di stare svegli, di cercare la ficoman e di trovarsi di cercarsi un bel regalo. Allora, questo ficoman si prende, abbiamo detto, il pezzo più grosso, si nasconde e si mette da via. Molti usano tenere la ficoman per tutto l'anno, è una grande segulà, un grande auspicio di benedizione e di merito, avere la ficoman durante l'anno, e ogni volta che uno non sta bene, oppure fa un pasto particolare, o fa qualcosa, mangia un pezzo di ficoman. Fino all'anno dopo, quando arriva Pesach, uno lo finisce, e poi dopo l'anno Pesach prende di nuovo ficoman e lo mette di nuovo da parte. Per cui la ficoman, sia la sera del Seder, ha un valore molto importante, e anche durante l'anno uno può tenere questa ficoman sempre. A questo punto, finito la yachatz, la divisione, siamo arrivati al prossimo passaggio. Siamo arrivati a Magid. Magid vuol dire raccontare, scusa, prendere in mano tutta la chiara, ovvero tutte le mazzot, si chiama chiara, con tutto quello che c'è sopra, e si inizia halachmania, e si inizia a raccontare halachmania. Questo è il pane dei poveri che hanno mangiato i nostri avi nella terra d'Egitto, eccetera, eccetera. E questo Magid è il quinto passaggio. Magid ovviamente è quello più lungo, dove si bisogna dilungarsi nel racconto dell'uscita dell'Egitto, nei miracoli, negli approfondimenti, ci sono centinaia di Agadot, ognuno ha diversi approfondimenti. E abbiamo spiegato già nell'altra lezione vari approfondimenti relativi alla Sera del Seder, all'Agadà, ai miracoli. Qui non potremo approfondire, diciamo solamente una cosa, che in mezzo alla Gadà noi diciamo, ognuno che si dilunga a raccontare l'uscita dell'Egitto, lui è lodato. Da chi è lodato, dice lo Zohar, è lodato da Hashem e da tutti gli angeli che vanno nelle case di ogni ebreo e stanno lì a ascoltare, dicono, e Hashem vede uno che fa la Gadà, racconta i miracoli, dice, guardate com'è bravo questo. Questo merita una grandissima barakà tutto l'anno. E gli angeli dicono, Amen. Poi vanno alla casa di uno che invece ha fame. E invece di investire un grande investimento per tutto l'anno, corre, fa veloce la Gadà, e poi è lì, l'importante è mangiare, mangiare. E si è bruciato un'occasione d'oro. Hashem dice, guarda questo qua, come fa? Pensa solo a mangiare. Non pensa ai miracoli che io ho fatto, ho salvato gli ebrei dall'Egitto, i primogeniti. Per questo Magid è molto importante e anche molto lungo. Non fare l'errore di quel poveretto non ebreo, che ha perso la pazienza, no, noi dobbiamo essere pazienti ed investire nel giorno più importante della nostra vita, dell'anno, uno dei più importanti momenti, che ogni momento che investiamo nel racconto dell'uscita dell'Egitto, noi da questo possiamo trarre grande, grande beneficio tutto l'anno. Per il racconto della Haggadah, alcuni dicono che è consigliabile essere adagiati, altri dicono che non bisogna, non è obbligatorio, però è molto meglio. Per cui chi può essere adagiato durante il racconto della Haggadah, ci sono molti dettagli durante la Haggadah, in alcuni momenti bisogna scoprire la mazzà, bisogna ricoprire la mazzà, alcuni momenti bisogna, quando si dice maror, bisogna prendere il maror in mano, quando si dice mazzà, bisogna prendere la mazzà in mano. Comunque, tutte le Haggadot descrivono le varie fasi, i vari dettagli di come bisogna tenere in mano, scoprire, alzare, mettere, ci sono anche molti riti e usanze, per cui ognuno secondo i suoi riti e secondo l'Agadot che sono scritti bisogna seguire. Alla fine del racconto dell'Agadà di Magid facciamo metà del Hallel, diviso, la prima metà, poi facciamo la Brachà di Gaal, Israele, che Hashem ci ha redento, e poi Borei Pri HaGefen. E alcuni non dicono di nuovo Borei Pri HaGefen, alcuni sì, secondo il Minhag, e si beve il secondo bicchiere coricati, adagiati a sinistra. A questo punto, bevuto il secondo bicchiere, si lava le mani di nuovo Rochza, le mani con Brachà questa volta, per mangiare la Mazzà. Si fa uscire la Mazzà, Mozzi Mazzà siamo arrivati. Bisogna prendere le tre mazzotte in mano e bisogna fare la Brachà sulla Mazzà, e la brachà di Amotzi. Allora, prima si fa la bracha di Hamotzi perché è quella più ricorrente, per cui Hamotzi Lechem Min Haaretz, e la bracha di Hamotzi sappiamo che bisogna farla sempre su due mazzot intere. Allora noi teniamo le tre mazzot in mano, facciamo la, di cui due sono intere e una no, così abbiamo almeno due intere, e facciamo la bracha di Hamotzi in modo di fare la bracha di Hamotzi almeno su due mazzot. Poi dopo facciamo la bracha di Mazzah alla Achilat Mazzah, e in questo caso noi lasciamo la terza Mazzah che è intera e teniamo in mano solamente una rotta e una intera, perché la Mazzah rappresenta il pane dei poveri. Pane dei poveri è un pane che rotto, che è tagliato in due. Allora noi mangiando la Mazzah, pane dei poveri, noi dobbiamo, quando facciamo questa benedizione, dobbiamo ricordare di fare alla Achilat Mazzah su mezza Mazzah. Per cui prima teniamo tutte e tre, poi sulla seconda barakha di Achilat Mazzah teniamo le prime due, in modo che sia una intera ma una rotta. E a questo punto arriviamo al momento più difficile della sera del Seder. Noi dobbiamo mangiare un kazait, ovvero 27 grammi dalla Mazzah superiore e 27 grammi dalla Mazzah centrale. Vuol dire un kazait, 30 grammi, 27 grammi per il Hamotzi e 27 grammi per la mitzvah della Mazzah. Adesso se uno ha un piatto centrale per tutti i presenti, dovrà cercare, non è che mangerà un kazait lui perché tutti quanti, prende un pezzo dalla Mazzah centrale, da quella che lui ha davanti nella Chiara, diciamo, il vassoio dove ci sono le tre mazzot, prende un pezzettino lui e poi ne aggiunge altri 27 grammi da esterno. Da ognuno un piccolo pezzettino, tutti quanti mangiano dalle mazzot che si trovano davanti a lui e tutti quanti aggiungono delle altre. Alcuni con ignoranza non sanno che bisogna mangiare 27 grammi, non 27 grammi, ma ben il doppio, 54 grammi, e mangiano un pezzettino. Ma chi mangia un pezzettino? Non ha fatto la mitzvah. Bisogna mangiare almeno 27, ma 54 grammi minimo, 1 per 27 per il kazai, 27 per il discorso di Achilat Mazzah, e solamente così noi possiamo essere sicuri di aver fatto la mitzvah. Dobbiamo essere adagiati a sinistra, dobbiamo mangiarli insieme e dobbiamo mangiarli entro 4 minuti, e questa è un'impresa difficilissima. Non direi a livello di Mission Impossible, però quasi. C'è un'opinione che dice che va bene se si sono mangiati in 8 minuti, meglio 4. Per cui massimo 8, meglio 4, adagiata a sinistra, due kazai, mangiarli insieme, due kazai, uno di sopra, uno di una mazzata di sotto, una mazzata di sopra, e in modo di essere sicuri di averli mangiati secondo l'alaha. Assolutamente bisogna fare attenzione, la mazzà che si mangia in questo momento deve essere mazzà pura, non ci deve essere sale, non bisogna mettere altri cibi, deve essere senza nessun miscuglio, non deve essere bagnata, anche se è un po' dura, e deve essere proprio pane dei poveri, pane senza nient'altro come pane dei poveri. Dobbiamo ricordare la schiavitù e la povertà che eravamo, che Hashem ci ha fatto uscire dall'Egitto. Inoltre si usa mangiare solamente mazzah shmura, come dice la Torah, ushmartem et hamatzot, custodirete le mazzot, dovete mangiare le mazzot che sono custodite. La mazzah shmura è una mazzah che è custodita dalla mietitura, si controlla ogni chicco, che non sia tagliato, che non sia lievitato, si controllano tutti i passaggi ed è fatta a mano con un controllo molto molto severo. Infatti la mazzah si chiama pane dei poveri, però oggigiorno si usa dire non è pane dei poveri, è pane che fa diventare poveri, perché pagare 25 euro al chilo non è sicuramente un pane che ti fa di poveri. Però ovviamente dobbiamo essere sicuri almeno la sera del seder di mangiare solo mazzah che è controllata e fatta a mano. Poi durante pesa se uno mangia dell'altra mazzah non è la fine del mondo. L'importante è che la sera del seder venga mangiata proprio quella mazzah lì. Siamo arrivati a Maror. Bisogna prendere qui un kazait, almeno 27 grammi di Maror, intingerlo nel haroset, un qualcosa di dolce, ognuno ha usanze diverse per fare il haroset, per un po' attenuare e alleggerire la sua amarezza. Il Maror ovviamente non si mangia coricati adagiate a sinistra perché rappresenta l'amarezza e la schiavitù. E si fa la bracha del Maror prima di mangiarlo. Chi vuole fare ognuno da solo, chi lo vuole fare uno per tutti. Per il Maror bisogna fare molto attenzione quale tipo di verdura. Alcuni prendono la lattuga romana, alcuni prendono l'endive, la belga, che è la migliore perché è pulita e ha meno problemi di tutti a livello di vermi, e alcuni invece usano il chrein. Ci sono altri tipi, ma questi sono quelli più usati per il Maror. A questo punto si fa korech. Korech vuol dire fare un panino, farmi unire le cose. Bisogna prendere kasai di matzah, bisogna prendere kasai di maror, metterli insieme, intingerli nel haroser di nuovo, e dire zecher la migdash, in ricordo di come faceva Hillel HaZaken nel migdash, che mangiava matzot, matzah e maror, come c'è scritto, al matzot umrumrim yocheluhu. Bisogna mangiarli insieme. Non si fa una benedizione sul maror, sul koreh, come è scritto in tutte le Haggadot. Si dice solamente questa frase qui, si mangia però adagiati sempre a sinistra. Bisogna mangiare per cui due kasai per Amotsi e Achilas Matzah, uno per Korech e siamo già a tre kasai. A questo punto c'è Shulchan Orech, il grande pasto imbandito e abbondante. E questo pasto deve essere molto ricco, però uno che ha bevuto due bicchieri di vino a stomaco vuoto e ha mangiato tre kasait di matzah, più due kasait di maror, uno per maror e uno per kol koreh, cioè ha già bevuto almeno 200-300 cc di vino pesante, ha già mangiato almeno 90 grammi di matzah a stomaco vuoto, e ha già mangiato 60 grammi di maror, vi assicuro che né ha fame e né c'è molto stomaco resistenza. Ecco perché di Pesach bisogna formare molta attenzione, c'è lo stomaco, chi ha stomaco odorecato deve sapere che Pesach non è il massimo per lui. Bisogna avere dello stomaco di ferro per poter superare questi momenti di seder di Pesach. Sul piatto di Pesach, sulla Keharah, ovvero dove ci sono le mazzot e tutte le altre cose, si usa mettere anche un pezzo di agnello. Alcuni mettono un collo di pollo, alcuni lo arrostiscono perché il Korban Pesach si arrostiva, alcuni non lo arrostiscono perché lo vogliono mangiare. Se questo è arrostito, sicuramente non si può mangiare perché non si può mangiare neanche qualcosa che ricorda il Korban Pesach. Se invece è bollito, siccome non c'entra niente con Korban Pesach, perché il Korban Pesach non è bollito, e allora si può mangiare, ma non si può dire ricordo di Korban Pesach perché è vietato. Si mangia il pasto con abbondanza, con allegria, con felicità e con canti, e alla fine del pasto si mangia l'afikoman. Afikoman vuol dire apikuman, fate uscire il mangiare. Quando si arriva afikoman, si tira fuori tutto il mangiare, e si mangia l'afikoman come ultima cosa. Dopo l'afikoman si possono bere solo bicchieri di vino, due bicchieri rimanenti. Alcuni bevono anche dell'acqua, ma sicuramente non si possono bere bicchieri, tè, caffè, succhi, nient'altro. A questo punto siamo arrivati a tzafun. Tzafun vuol dire nascosto. Si prende il nascosto, l'afikoman, si mangia un kasait, il quarto, ennesimo kasait. Alcuni dicono che si mangiano due kasait, uno per ricordare Korban Pesach, uno per ricordare Korban Chagigah, perché c'erano due sacrifici. Si mangia solo adagiati a sinistra, se si è sbagliati bisogna rimangiarlo, questo tzafun. Finito il mangiato tzafun, basta, non si mangia più niente e si procede con la Ficoman, con la Birkat Hamazon. Durante il pasto si usa raccontare miracoli, dire parole di Torah, fare canti con tanta allegria. Prima di Birkat Hamazon si usa fare Maim Achronim. Prima di Birkat Hamazon si riempie il bicchiere. Si fa Birkat Hamazon col bicchiere pieno e finito il Birkat Hamazon bisogna bere il terzo bicchiere adagiati a sinistra. Fatto facendo la brachà di Geffen. A questo punto siamo arrivati al penultimo passaggio, il 14esimo, Hallel. Si fa la seconda parte del Hallel, che si è interrotto il Hallel a metà, si fa la seconda parte, riempendo il bicchiere prima di fare Hallel, si fanno le ultime parti dopo il Hallel, e poi dopo si fa la fine della Haggadah, si dice Shpocha matcha el goyim, versa la tua ira su tutti i popoli idolatri che non ti hanno servito. Una volta c'è stata una polemica, membra del Parlamento israeliano aveva accusato i religiosi di essere antidemocratici e di odiare gli altri popoli, perché nella Gadà di Pesach noi diciamo Shefoch Hamatcha el Goyim, versa la tua ira su tutti i popoli, ah, questa laica di sinistroide, ah, guardate come voi parlate male degli altri popoli, voi siete antia, qua siete anche voi corrotti, siete come fate lo stesso errore. Allora un rabbino gli ha detto, un attimo, perché non leggi la prossima parola ignorante? C'è scritto Shefocha matcha el goyim, sì, versa la tua ira sui popoli, asher lo iraucha, che non ti temono, che non ti rispettano, che non ti riconoscono come Dio, su questi popoli versa la tua ira, sui popoli idolatri, non su tutti i popoli. Attenzione. Per cui alcuni usano andare alla porta, aprire la porta e dire Shpocha matcha el goyim. Alcuni usano andare con una candela sulla porta e dire Shpocha matcha el goyim. Ci sono diverse usanze, ognuno secondo i suoi usi. E così, finito il Nishmat, finito tutto quanto, si legge, si beve questo quarto bicchiere adagiato a sinistra. Alcuni fanno Borei Pregefen, i sfaraditi non usano fare Borei Pregefen, i temaniti fanno quattro volte Borei Pregefen, su ogni bicchiere fanno quattro. Comunque, ognuno secondo la sua usanza, c'è chi fa quattro volte Borei Pregefen, c'è chi fa solo due volte. E comunque, e a questo punto si arriva all'ultima fase della Haggadah, alla fase di Nirzah, ovvero che venga accettato, diciamo in questo punto, diciamo Hashem accetta la nostra preghiera, il nostro sede che abbiamo fatto, aiutaci a uscire dall'esilio, questo che ci troviamo, così come ci ha fatto uscire dall'esilio primo dell'Egitto. E alcuni usano dire di cantare Haggadiah e cantare Hadmiodea, uno che lo sa, e altri canti che rappresentano il monoteismo, la benedizione di Hashem. E a questo punto si va a dormire senza fare Kriyat Shema, perché prima di dormire noi facciamo sempre Shema Israel prima di dormire, cioè tutta la funzione di Kriyat Shema c'è la metà, ma la sera di Pesach, siccome Hashem ci protegge questa sera, allora noi non abbiamo bisogno della Kriyat Shema c'è la metà, che è protezione per la notte, noi abbiamo già la protezione che Hashem ci dà, per cui la sera di Pesach alcuni dicono che bisogna fare solo lo Shema Israel senza fare tutta la funzione di Kriyat Shema c'è la metà, Shema Israel prima di coricarsi, perché la protezione ce la dà Hashem e non abbiamo bisogno della crearci una scelamità che noi diciamo tutti i versi, Shilamalot, Sinai Learim, di protezione per la notte. E così si va a dormire tranquilli e fiduciosi che questa notte arriverà la redenzione, Hashem ci farà uscire da questo esilio, che Hashem accetterà la nostra preghiera, e così come Hashem ci ha fatto uscire dall'Egitto, ci farà uscire da tutti gli altri esili, e questo ultimo pesante e lungo esilio di Edom, che speriamo verrà annullato prima di Pesach, e noi faremo il seder in Israele, in Yerushalayim HaKodesh, dentro il Bet HaMikdash, col Korban Pesach vero, non il ricordo del Korban Pesach, con Mashiach Tzidkenu, b'mehera b'yamenu, amen. Chag Sameach, e Pesach Kasher v'Sameach, a tutti i nostri amici di Virtual Yeshiva, da Shlomo Bechor. Shalom, shalom.